Ciao a tutti, sono le 21 e Frontiere Sonore presente come tutte le domeniche. Ahimè, questa sera ci manca il buon Deca, che salutiamo, che so che ci sta ascoltando, che sta tornando dalla presentazione del suo libro a Torino. Con me c'è il solito grande uomo invisibile che parla.
E buonasera a tutti.
E ci sono anche un ospite speciale, un ospite specialissimo, se così possiamo dire. Questa puntata è un po', tra virgolette, chiamiamola monotematica, anche se non mi piace come idea, perché mi faceva piacere presentare questa etichetta che è a pochi chilometri da noi, da Savona, di Arenzano, che da un bel po' di anni, poi scopriremo da quanti, produce dell'ottima musica. L'etichetta si chiama Argonauta Records e qua di fianco a noi abbiamo il suo padre padrone, possiamo dire così, Gero.
Sì, sì, padre possiamo padrone. Dire così. Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
E a fianco a lui c'è Massimo, una colonna portante di Ignorize da sempre, che ci aiuterà a capire questa realtà e poi discuteremo assieme a tre. E niente, mi farebbe piacere far conoscere un pochettino questa realtà che è nata un bel po' di anni fa e che comunque sta continuando a produrre dischi di alta qualità. In due parole, quando nasce e come nasce Argonauta Records?
Allora, intanto brevissimamente vi ringrazio per questa opportunità, che è sempre un piacere poter raccontare un po' di storia dell'etichetta. Etichetta che farà a settembre 14 anni di attività. Nasce un po' per gioco, era un po' quasi una scommessa tra amici, e da lì è successa una cosa un po' particolare, che già subito nei primi mesi, già delle prime uscite, c'è stato parecchio interesse da parte dei media di settore, webzine, riviste. All'epoca c'era molto molto fermento anche appunto di riviste uh-huh. cartacee, e già nei primi mesi, con le prime due o tre uscite, c'è stato da subito un discreto riscontro, e da lì l'idea di iniziare a strutturare la cosa in maniera un po' più professionale.
Bene, io farei una cosa, perché poi alla fine le parole, iniziamo a ascoltare un pezzo. Partiamo da cosa?
Partirei dagli Abrasive Trees.
Ok.
Perché, se posso giusto spiegare,
devi spiegare.
Per qualche, è una delle band più recenti che ho preso sotto contratto dal Regno Unito. Questo sarà un brano del loro debut che uscirà tra una settimana.
Bene.
Per cui bello, bello fresco. Loro sono molto particolari, un po' wave, un po' post rock, tra Swans e Godspeed You Black Emperor.
Ammazza, molto interessante. Allora, ci ascoltiamo il pezzo, poi come sempre facciamo due parole dopo del pezzo.
Thank you.
beh, devo dire che siamo partiti col piede giusto, nel senso che il pezzo, come dicevamo fuori onda, a me ricorda molte sonorità anni 90, poi magari mi posso sbagliare, però questa è la mia cosa, molto molto interessante, nel senso. Poi comunque il pezzo, ahimè, per questioni tra virgolette anche radiofoniche abbiamo dovuto leggermente tagliarlo, ma in realtà c'è un suo percorso che va avanti per ancora un po' di minuti.
Sì, un bel po' di minuti. Dici bene, mi trovi totalmente d'accordo per quanto riguarda le influenze, che poi sono le influenze un po' generali dell'etichetta, quelle degli anni 90.
Sì.
Perché io sostanzialmente, musicalmente, prendo coscienza e mi formo in quegli anni lì. Nei primi anni 90, quindi con tutte le band, con il boom delle band di quel periodo, e sostanzialmente poi vedo che con i gruppi con cui lavoro si hanno molti riferimenti a quell'epoca storica, diciamo.
Spesso si dice, poi adesso porto in campo anche Massimo, che gli anni 90 sono stati anni particolari. Per noi che avevamo 20 anni sicuramente sono stati anni particolari, però forse per un certo verso certe sonorità hanno influenzato tanto cose che ascoltiamo adesso, no? Rispetto a altri anni, altre decadi, che ne so, i 2000.
Guarda, io quando parlo con le band dico sempre che sono gli ultimi anni a livello musicale che hanno fatto scuola, gli anni 90, perché poi dagli anni 2000 è iniziato a cambiare tutto, a cambiare il mercato con l'avvento del digitale, eccetera. Ah beh, certo. Tant'è vero che le band, anche se sono nuove, anche se sono giovani, quando parlano con me fanno sempre riferimento a quegli anni.
Certo.
Per cui sono stati degli anni importanti che hanno tracciato un solco su cui le band di adesso, anche nuove, anche giovani, vanno, diciamo, a pescare, a curiosare.
Sì, è vero, è vero.
Sì, innanzitutto, ciao.
Grazie.
Scusate, non mi sono presentato.
No, tranquillo, non siamo così. Adesso anche l'uomo invisibile non penso che se la prenda per queste cose qua. No, infatti, tranquillo.
Sì, c'è tantissimo negli anni 90 in questo suono, ma anche che ne parlavamo anche con te, Simo, un po' di tempo fa, quando abbiamo incensito il libro su Grunge, che è un bellissimo libro di cui adesso non mi ricordo il titolo, però. Che praticamente Grunge, come ne parlavamo anche con te tanto tempo fa, è un po' alla radice di tanti suoni di adesso, perché poi Grunge alla fine non è proprio un genere vero e proprio, ma forse più un modo di suonare, un modo di fare certa musica, no? Perché sì, poi certo. È un qualcosa che va anche dall'hard rock fino al heavy metal, fino a queste sonorità qua. Gli anni 90 è sicuramente super influenzanti. Sì,
sai, a volte si pensa anche al fatto, eravate giovani, allora per questo che vi ha forgiato, no? Però è vero che ci sono gruppi che hanno la metà dei nostri anni e gli anni 90 non c'erano, vuol dire che qualcosa poi è successo in quegli anni lì, no? Bene o male, no?
Si può dire anche, non so, anche esempi di Ace in Chains, ad esempio,
certo,
che influenzano ancora tantissimi gruppi, e cioè comunque sono molto presenti, e anche il suono di Ace in Chains già era comunque un po' derivativo da altre esperienze.
Possiamo dire che nessuno ha inventato nulla, nel senso, negli Alice in Chains, prima, nelle cose, quindi... Niente, proseguiamo con gli ascolti, perché poi Frontiere Sonore è chiacchiere, ma anche tanta musica, perché mi piace far sentire le cose più che... E andiamo avanti con...
Io avrei Dune Aurora.
Perfetto, siamo in perfetta sintonia con l'Uomo Invisibile. Quindi ascoltiamo i Dune Aurora, che sono un gruppo italiano invece. Giusto?
Sono tre ragazze che stanno facendo molto bene di Torino.
Sì.
E se vogliamo le ascoltiamo e poi diciamo due cose.
Assolutamente. Dune Aurora. Beh, le ragazze di Torino qua pestano, se possiamo dire.
Molto bene, molto bene.
Sì, sono, si stanno dando molto, molto da fare. Loro questo sarebbe un brano del loro debut album che è uscito per Argonauta a novembre. E loro però vengono da un percorso di demo e di tanti concerti, e infatti se si ha la possibilità di vederle dal vivo si vede proprio che riescono a stare bene sul palco e hanno una bella e forte presenza scenica.
Ma poi dicevamo anche fuori onda che comunque ricordano un po', alcuni sonorità della chitarra, un po' Madonna e un po', sì, alcune tra virgolette band, non dico metal, però che si avvicinano un po' al genere. È il cosiddetto un po' crossover, no? Cioè, nel senso, alla fine quelle sonorità che un termine desueto perché si usava tanti anni fa.
Sì,
no?
Sì, più che altro perché poi ha iniziato ad indicare un'altra cosa, il crossover come termine, no? Con le derive rap metal,
sì,
e
certo,
cose così.
Certo.
Però hai
era
ragione,
più dispregiativo.
Hai ragione, sì, piace. Certo. Però hai ragione, cioè sono trasversali, crossover giustamente, perché racchiudono tutta una serie di influenze che anche lì secondo me arrivano dagli anni 90 e sono riuscite a tirar fuori una proposta molto, molto personale.
Di queste band tu logicamente non gestisci i tour e le date perché non te ne occupi, comunque come tutte le puntate nel martedì c'è il podcast su Ignorize su RadioJasper.it, mercoledì c'è la replica alle 3:30, giusto, in modo invisibile, sì, mi dice di sì, e quando mettiamo il podcast online ci saranno tutti i vari riferimenti ai Bandcamp, perché ogni band, a quanto ho capito, ti gestisce le proprie date, quindi se si vogliono, come ho detto prima, certo, vedere i gruppi dal vivo è meglio andare a cercare il Bandcamp o il sito del gruppo per vedere se suonano vicino a voi.
Poi sicuramente dal lato etichetta io do il supporto promozionale, di divulgazione,
quindi comunque
eccetera.
Sulla pagina Facebook di Argonauta possiamo trovare le date anche dei gruppi.
Sì, perfetto. Decisamente
perfetto. E niente, andiamo avanti.
Io in scaletta ho i Fuzzing Nation.
E qua ci dicono di sì che ci sono i Fuzzing Nation. E perfetto, allora andiamo avanti. Via. Eh beh, come dicevamo, una bella chitarra così, bella grassa, grassa, una chitarra
i greci sono bravi, bella scena greca.
Ci è arrivato un messaggio, scusami Massi, ci è arrivato un messaggio da Larissa in Grecia. Da una band che forse tu conosci, Gero, io non so se lo conosci.
No, non saprei.
Facciamo finta di non conoscerla. Comunque ci salutano, noi li salutiamo come sempre.
Salutiamo i mitici.
Assolutamente sì.
Godzilla was too drunk to destroy Tokyo.
Esatto, esatto. Che sono in tournée in.
Si stanno facendo un po' di giretti da turisti in Grecia con qualche concertino.
Bene, bene. Loro sono un gruppo di finale, ricordiamolo.
Esatto.
Che hanno fatto un gran bel disco.
Molto bravi.
Permettete se lo dico, proprio su Argonauta Records. E sono secondo me una delle realtà più interessanti, diciamo, della nostra zona in linea di massima, però loro hanno già suonato, non dico in mezzo mondo, ma quasi, quindi
Giappone.
Sì, però... hanno fatto Giappone, Canada, una band che secondo me negli ultimi anni con gli ultimi dischi è cresciuta anche molto.
Sì, sì, è vero.
E, insomma, poi sanno, come hai detto, sanno farsi valere anche nei circuiti internazionali, non è semplice.
No, assolutamente.
E, insomma, per tutto quello, sia dal punto di vista organizzativo che poi comunque andare a suonare in locali in terra straniera per le band italiane, c'è sempre una fatica in più.
Ma tanta fatica, certo.
E loro lo stanno facendo più che egregiamente, sono molto contento, penso che i ragazzi siano contenti anche loro.
Sì, sicuramente, ma se posso dire, a me fa piacere quando non per campanilismo, perché a me del campanilismo non mi interessa, però il fatto che qualche band ogni tanto possa dimostrare che anche dalle nostre zone si può uscire con la propria musica facendosi il mazzo, perché i ragazzi oggettivamente si sono fatti il mazzo, se lo continuano a fare, però ce la si può fare con tante difficoltà. L'importante è credere sempre in quello che si fa, secondo la mia
non è facile.
No, sì, no, ma è difficilissimo. Infatti,
ci sono un sacco di difficoltà.
Però loro hanno la testa dura.
E sì, quindi... ma loro poi hanno anche un bel suono. C'è un bel suono. Sì, che no. Poi sentiremo stasera, mi sembra, giusto?
Sì. Adesso, tra l'altro.
Prossimo pezzo.
Io ce li ho ora io.
Che, cioè, tra l'altro, allora, pezzo di un gruppo greco. Poi adesso ci sono i Godzilla che suonano in Grecia.
Ma qua non è che facciamo le scalette con gli
no, qui è tutto studiato.
Giusto, uomini visibili. Noi le scalette le facciamo. Ci ho messo 14 ore a fare una scaletta così. Partiamo con i Godzilla, via.
Yeah.
eccoci qua, siamo tornati. Tanto sono arrivato anche un altro messaggio dal buon Deca che ci saluta e saluta tutti gli ascoltatori, che è tornato vivo e vegeto da Torino e si sta facendo una tisana prima di andare a dormire come facciamo di solito. Quindi niente, salutiamo il buon Deca, ci ritroveremo poi domenica prossima per l'ultima puntata di questa stagione. Niente, qua abbiamo ascoltato secondo me dell'ottimo rock and roll fondamentalmente.
Fondamentalmente sì.
Fatto bene, un po' più rumoroso.
Molto rumorosi, molto ruvidi, volutamente, certo. Molto ruvidi. Stato sono un trio, quindi molto, molto asciutti nella proposta. E molto bravi, dai ragazzi, si stanno dando da fare.
Arrivano apprezzamenti anche dal finalese, dal buon Danilo, che ci ringrazia, li conosce già lui, però li ascolta sempre volentieri. Bene, diciamo che io personalmente l'ho visti già un paio di volte al vivo e devo dire che il disco rende bene. Io forse da vecchio quale sono, vederli dal vivo è sempre una botta diversamente. Non perché il disco non rende, perché io forse personalmente cioè mi piace vedere i gruppi dal vivo, mi trasmettono tanto, ma è una cosa prettamente personale.
No, sicuramente è una cosa in più.
Poi loro, come diceva prima anche Gero, loro sul palco ci sanno stare perché fanno tante date. Facendo tante date hanno un'esperienza di un certo tipo.
La pratica è tutto, poi soprattutto anche dal vivo. Esatto. Davanti a un pubblico anche che non ti conosce, o forse ancora peggio quando ti conoscono.
Ma parlando sempre dell'etichetta, cosa vediamo nel futuro, diciamo, prossimo dell'etichetta? Ci sono delle band che stanno arrivando?
Diciamo che l'etichetta si contraddistingue quasi da subito per lavorare con tante band, con tante realtà.
È perché quante uscite avete fatto voi?
Stiamo sfiorando le 400 uscite.
Cavolino, come dire.
Accidempoina.
Quindi tanta roba, tante persone conosciute lungo il percorso, certo. Tantissime, tante esperienze, quasi tutte molto positive.
Bene.
Quelle che non sono state positive sono state di insegnamento, come si suol dire.
Certo.
Tanto lavoro. E appunto mi piace pensare che sia sempre la possibilità, ho avuto la possibilità, la fortuna di lavorare con tanta gente talentuosa, come sia in Italia che all'estero, non uh-huh. solo a livello proprio di, non solo come musicisti, ma anche produttori, registi che si occupano dei videoclip, magari gente che sta dietro i concerti, insomma, gente che ha voglia di sbattersi, e ne ho conosciuta veramente tanta e sono molto contento, ecco, di queste esperienze.
Bene, ti faccio un'altra domanda. Come etichetta tu? Cioè, fossi un gruppo di Savona di ragazzi giovani, no? E volessi approcciarmi a un'etichetta che sia la tua o sia anche in generale di un'etichetta, no? Cos'è che dovrei, non dico controllare, ma stare attento? Perché spesso e volentieri si sentono etichette che chiedono una marea di soldi per fare un disco che poi non si vede. Cioè, mi è capitato di parlare con gruppi, diciamo, alle prime armi, che tra virgolette, se posso dirlo, sono stati, posso dire, fregati. Nel senso che hanno chiesto una
marea. Ci sono storie del genere.
Nel senso che gli chiedono una marea di soldi per un disco che non vedranno o ne vedono 10 copie. Tu, in linea di massima, per un gruppo, diciamo, che consiglio daresti prima di firmare contratti o, diciamo, comunque mettersi d'accordo? Ecco,
allora,
diciamo.
C'è un discorso a monte che, se ho tempo, faccio volentieri.
Ma tempo ne
abbiamo. Molto spesso mi sento obiettare il fatto che di essere che il musicista è un artista, no? Quindi lui deve fare musica e basta. In realtà non è così, e ti spiego. A me piace suonare, mi piace fare musica, suono nel sottoscala di casa e sono contento così, no?
Certo.
Nel momento in cui tu vuoi proporti al di fuori del tuo sottoscala, per forza di cose diventi, è una parola che in Italia ha assunto un po' un'accezione negativa per colpa di un ex presidente del consiglio che abbiamo avuto, ma diventi un po' un imprenditore.
Eccolo lì.
E diventi un po'.
Ah, giusto, è giusto.
Ma devi diventarlo.
Diventi un po' un imprenditore, chiaramente con tutte le dovute proporzioni, no? Ma se tu vuoi lavorare con persone terze, con realtà esterne a quella che è la tua band, un pochino imprenditore lo devi essere.
Beh, anche perché c'è la musica e c'è l'industria della musica, che sono due cose distinte.
Quindi, se tu fai musica per te stesso è bellissimo, se tu invece vuoi uscire e lavorare con un'etichetta, devi essere una realtà strutturata. Certo. Devi metterti nella testa che devi essere una realtà strutturata. E quindi proporre, tra virgolette, un pacchetto.
Certo.
No? Quindi, non è tanto cosa può fare l'etichetta per te, ma paradossalmente cosa puoi fare tu per l'etichetta. Sostanzialmente il discorso è questo, no? Quindi l'etichetta che inizia a lavorare con te, perché dovrebbe fare questa cosa? E la band se lo dovrebbe chiedere, no?
Certo.
Quindi oltre alla proposta musicale oggi serve qualcosa di più. Serve un'immagine, serve essere consapevoli che tu hai a che fare con un sacco, andrai a che fare con un sacco di persone, e quando tu parli con tantissima gente devi anche approcciarti nel modo giusto, no? Non è che tu puoi andare a litigare con tutti,
e ci mancherebbe,
no? Devi conoscere l'ambiente, sapere con chi stai parlando, come rivolgerti a quelle determinate persone, e devi essere in grado, appunto, devi aver presente tutti questi aspetti, no?
Che a volte non si hanno presenti.
Che a volte spesso non si hanno presenti, quindi l'etichetta può aiutare per alcune cose, ma per altre cose deve essere la band, che l'impostazione stessa della band che deve essere proprio improntata ad affrontare un certo cammino.
Certo, certo. Allora, ascoltiamo un pezzo e poi riprendiamo magari il discorso dopo. Ho perso la scaletta, quindi non lo so.
Io avrei Mandy Manala.
Ok, ascoltiamo e poi continuiamo il discorso dopo. adesso magari dirò una cosa che il buon Gero mi manda a quel paese. C'era un po' di roba 70s un po' su questo pezzo.
Sì, sono io infatti li promuovo come i nuovi Fleetwood Mac.
Porco. Per cui
basso, è una roba bassa.
Per cui
sì, sparate in alto.
Io utilizzo sempre nomi altisonanti di modo che
per far capire.
Di catturare subito l'attenzione.
Guarda, io ti posso assicurare che leggo tra i 20 e i 25 comunicati stampa al giorno. È un discorso che abbiamo fatto col buon Dica per qualche puntata. E che ogni tanto mettono dei paragoni tra il gruppo che ti inviano ad ascoltare e il paragone rispetto a... Io ho sentito delle cose, un gruppo folk americano paragonato, che ne so, ai Neurosis.
No, ma
cioè, ma veramente,
io
cioè,
ti dico, io...
ci sono quei 3-4 nomi che vanno... Allora, Sonic Youth, tutti
sì,
i gruppi sono Sonic Youth.
Tool. No, ma io ti dico, io da recensore che scrivo appunto, ho la fortuna di scrivere su Your Eyes, ci sono certi comunicati stampa che sono da, cioè praticamente come se fosse la caccia al tesoro.
Sì,
cioè, se
sì,
tu
sì.
Se mi mandi un comunicato stampa, e questo anche che rientra un po' sempre nel discorso di come avevo un'etichetta, che Dragon Art li ha sempre fatti molto bene, succinti, sintetici, fatti bene con quello con le cose essenziali. Perché poi ce ne sono certi che sono voi pindarici, però quella è proprio un'altra questione. E anche ma adesso.
Più che voli pindarici, a volte sembra proprio che ti facciano dei comunicati stampa proprio per dire: leggilo perché ho scritto il nome che ti piace, no? Cioè,
sì,
i Neurosis, che in linea massima per certi suoni sono un gruppo
un unicum
fondamentale,
quasi, sì.
No? E dici, beh, assomiglia ai Neurosis, sono una figata. Poi magari ascolti
sì,
un po'
anche,
folk con
sì,
due chitarre un po' più.
Anche a cosa dei Neurosis, perché poi ne hanno fatte, cioè,
sì,
talmente
esatto,
tanti
esatto,
tipi.
Sì,
invece Fleetwood Mac ci sta, comunque, ci sta.
Sì,
ci
insomma,
sta.
Mi è girata così questa cosa e sono andato a dritto così.
Giusto, giusto.
Ci stiamo,
no,
ci stiamo,
anzi.
No, prima abbiamo iniziato un discorso che poi sarebbe da farci forse una puntata intera su come comunque i gruppi, le nuove band che si ritrovano ad affacciarsi a come dicevi tu, al business, chiamiamolo, della musica, comunque fare quel passo avanti rispetto a suonare il garage, tanto per capirci, è comunque una giungla che bisogna stare attenti e comunque capire bene con chi si ha a che fare, nel senso che spesso ci sono etichette come può essere la tua, come può essere tante altre, comunque in Italia ci sono etichette valide, non lo nascondiamo, anche all'estero,
sì, sì.
Però ci sono anche quelli che fanno
sì.
I furbetti, diciamo.
Il mio consiglio, ecco, brevissimamente, è quello, soprattutto una band giovane, di stare sempre attenti magari alla storia dell'etichetta,
esatto.
Le uscite che fa un'etichetta, se è sempre sul mercato, eccetera. Ecco, fare caso a queste cose che non sono dettagli da poco.
Ah, certo.
Sì, lo studio dell'etichetta, quello è fondamentale.
Esatto. Andiamo avanti ancora con un po' di musica, perché ci hanno tirato le orecchie da casa che parliamo troppo e noi siamo un po' logorroici. Forse l'anzianità che ci porta a essere così logorroici.
No, sono anche discorsi interessanti che non senti mai fare questi, perché quante volte...
ma noi abbiamo la fortuna, adesso faccio una sviolinata a Radio Jazz, perché noi comunque in questi ormai 2 anni, vero...
È quasi finita la seconda stagione.
Ci sopportate
ancora
da 2 anni.
Domenica prossima, eh sì.
Esatto. E noi abbiamo questa fortuna di poter dire in linea di massima quello che vogliamo, e questo dobbiamo sempre
non
ringraziare.
Non è poco.
Esatto, dobbiamo sempre ringraziare Radio Jasper. Musica però, signori, musica. We'll be right back. Eccoci qua, siamo tornati. Intanto ci arrivano altri messaggi, quindi centinaia di migliaia di messaggi, ragazzi, stasera, grazie a tutti voi. No, in realtà ci ha mandato un messaggio Fabio Rosso di Varazze, che ci fa presente. Gli è piaciuto molto questo pezzo, quello precedente, che fa i complimenti.
Ok, bene, grazie.
Gli è piaciuto molto. E questo che abbiamo ascoltato non l'abbiamo annunciato perché nel nostro delirio li annunciamo adesso.
Li annunciamo adesso, sono i Morkecraft norvegesi, una band di persone di una certa età.
Cerchiamo di dire vecchi come noi, no?
Con un certo background.
Ci ha pensato un po' a dire.
Non farti dei problemi.
Un certo background alle spalle. Questo però è il loro debut. Ah, tra l'altro, che è appena uscito in edizione super vinile colorato, visto che ci siamo specializzati ultimamente anche in vinili.
E ma soprattutto questa cosa, ti faccio una domanda da vecchio, come dicevamo prima. Ma è vero questa storia che i vinili colorati si sentono peggio che i vinili neri?
Se sei un audiofilo,
sì.
Sì, si sentono peggio, nel senso peggio, senti delle frequenze di fondo che in realtà non dovrebbero esserci.
Questa è una cosa che non avevo mai immaginato.
Una cosa che ho letto da qualche parte, sì. Ma mi sembrava una grandissima... Puntini.
Però devi avere veramente
un
impianto della Madonna e un orecchio bionico.
Appunto, quindi diciamo che va benissimo il colorato, sì, che è sempre sì. Bello, diciamo.
Poi la tecnologia va sempre avanti, quindi secondo certo. Me questa lievissima differenza pian piano non si sentirà più.
Ma il costo del vinile, diciamo, in questo periodo, al di là della guerra di tutto sì. Il resto, ma è vero che è aumentato, comunque fare un disco costa di più adesso rispetto a sì. Che a 3 anni fa?
Allora,
anni fa?
Costa molto di più rispetto a 10 anni fa, perché in realtà 4-5 anni fa noi avevamo anche il Covid.
Ah sì, non ci siamo fatti mancare niente.
Che non ci siamo fatti mancare niente. No. Lì i prezzi sono schizzati proprio alle stelle, quasi raddoppiati mi verrebbe da dire, per poi leggermente scendere negli ultimi 2 anni. Ora purtroppo c'è questa guerra che sta dando problemi, come per la frutta, la verdura e altre cose. Certo. Tra l'altro i vinili sono fatti sostanzialmente di olio, per cui stanno nuovamente, se anche magari in piccolissime percentuali, nuovamente aumentando. Però non è una cosa economica il vinile.
No, purtroppo lo sappiamo. Io personalmente, che sono un amante del vinile.
Io più della cassetta. A me il formato che mi piace di più è la cassetta.
Mi sembra anche che l'uomo invisibile piacciono le cassette.
A me piacciono le cassette perché secondo me hanno una resa sonora notevole. Poi non me ne capisco poco.
Trovi? Ma mi piace. Un purista ti direbbe di no, forse.
No,
sì, non lo so. Diciamo, ma sai, i puristi piacciono anche il CD, che secondo me fondamentalmente rispetto a un vinile ha una sonorità molto più piatta, molto più...
Sì, ma dipende, poi vuoi mettere, riavvolgere con la matita, esatto. Il nastro, col vinile non lo puoi fare.
In autostrada, fermandoti con sì.
Oppure anche senza fermarti.
Senza fermarsi, esatto. La prima causa di morte sull'autostrada.
Girare le cassette qualcosa, è vero, è vero. No, la cosa delle cassette che mi faceva incavolare era sempre quella cosa lì. Mi si incastravano magari nel mangia cassette, faceva una vita da bestia, poi non si sentiva più niente.
Sì. Vabbè. Beh, ci dico
tu cassette
arrivato,
non le fai? Insomma.
Allora, in realtà io le faccio, sì? Ma sono un formato esclusivo per le band, visto okay. Che nei miei canali di vendita non hanno proprio appeal, diciamo. Per una band invece è carino averlo nel banchetto del merchandise, okay. La cassetta, e forniamo anche questo formato a chi è interessato. Okay.
Sì, mettiamo un pezzo che stavolta lo annunciamo prima, però, perché sennò...
Lo annunciamo prima, mi pare di aver capito che sia sì. Di Red 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 francesi.
Yes, yes, francesi, vai.
You
Beh, qua diciamo che abbiamo un po' sforato positivamente il metal, perché io non sono proprio un amante del metal, ma sto pezzo è veramente figo.
Molto bravi, sì.
E posso dire che è registrato molto bene.
Ma sì, sì, decisamente.
Tu ti occupi anche di registrazioni, produzione, o dai tutto in mano alla band?
Do tutto in mano alla band, io però rimango, come dico a tutti, come consulente, okay, a 360 gradi.
Ecco, lui è un grandissimo consulente sulle copertine.
Sì.
No, è vero, non ne sbaglia una. No, no, non c'è, non so, perché certi gruppi ti propongono robe che sono proprio...
Diciamo che spesso io e Massi posso dire che abbiamo una certa esperienza di copertina, l'abbiamo vista di cotte.
Che sembra una cavolata, ma copertina fa cavolata. Tantissimo, giusto?
Sì, 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 fa tantissimo. Ed è una cosa, secondo me, importante proprio di Argonauta.
È vero.
Puntare una buona fetta anche sulla copertina.
Il discorso che faceva lui, che poi da un lato è brutto chiamarlo prodotto, che poi non è... Non chiamiamolo prodotto, chiamiamolo come vogliamo, però il disco, cioè... l'uscita è la musica, il disco, è la copertina, e come fai il disco, cioè come ti proponi, non puoi tralasciare qualche cosa, cioè, perché comunque è vero, cioè, quando ascolti il disco guardi la copertina, poi magari con lo streaming è diverso, non lo so, però comunque la copertina fa parte del disco, no?
Esatto, anche perché la concorrenza è nutritissima e agguerritissima, quindi ci sono un miliardo di band e tra queste ce ne sono tante che ci sono band che lavorano male, ma ci sono tantissime band che lavorano bene.
Vabbè, certo.
E stanno attenti a tutto, quindi c'è la concorrenza, è abbastanza spietata, e insomma bisogna puntare a fare bene tutte le cose.
Stiamo scivolando verso la conclusione, vorrei intanto che il Bongero ci dicesse ai nostri ascoltatori, ho detto giusto, ci dicessi, non lo so.
Sì, vabbè, ma ormai sì, vale giusto, tutto, giusto.
Vale tutto, vale,
sì,
tutto.
Sì.
Se qualche nostro ascoltatore volesse acquistare o avere informazioni sulla sua etichetta, dove, siti, non siti, sì, contro siti,
beh,
tutto
allora
il resto.
Direi che sul web ormai c'è una copertura totale sui canali social, Facebook e Instagram, c'è lo store online.
Bene.
Inoltre, per chi volesse, sostanzialmente è tutto disponibile, facilmente reperibile tramite i canali Amazon.
Ok.
Per cui direi che
come
e poi le piattaforme digitali, quindi Spotify, iTunes e compagnia.
Bene. Noi invitiamo sempre, come facciamo io e il buon Deca, di comprare i dischi, ragazzi, compriamo i dischi, perché è un modo per aiutare sia le etichette che le band a portare avanti un certo tipo di discorso, che lo streaming è bello, però se si compra il disco, vinile, cassetta,
è più bello.
No, è un modo di supportare e credere in quello che una band o un'etichetta sta facendo. Quindi non è solo ascoltare, fare anche un passetto un po' più avanti. Quindi diciamo che stiamo chiudendo, ma c'è un ultimo pezzo che annunciamo con una novità, possiamo,
sì,
dire.
Con un pizzico di orgoglio in più, diciamo, una firma proprio di questi giorni, una band che seguo da tempo e di cui ero fan già molto prima di aprire l'etichetta, sono i White Hills da New York.
Beh, gran gruppo questo qua.
Proprio alfieri all'inizio molto, già degli anni 2000, della scena no wave newyorkese, quindi che si rifà a Sonic Youth e compagnia, per poi sfociare magari anche in derive più psichedeliche e krautrock. Si farà un disco particolare quest'autunno con loro, e questo brano non fa parte di questo disco, è un loro brano vecchio, un po' una loro bandiera, e però l'ho portato per appunto presentare appunto questa nuova firma.
Ascoltiamo e poi ci salutiamo. Eccoci qua, erano i White Hills. Tra questi siamo andati a scovare nel nostro archivio poderoso, che il buon Massi che ci abbiamo qua di fianco qualche anno fa, esattamente 11 anni fa, aveva fatto una recensione su In Your Eyes di un loro vecchio disco, e il buon Giro ci ha fatto presente che lo stesso anno comunque per quel disco lì era venuto a suonare anche a Savona. Quindi
non vedi che non siamo proprio vecchi smemorati, dai.
Smemorati no,
perché c'è il pulsante cerca, non ci fosse
se non ci fosse
cerca.
google.com non l'avrei mai trovata questa cosa qua. Comunque sì, diciamo molto abrasivi ragazzi, devo dire. Sono contento di aver ascoltato i White Hills, ma soprattutto sono contento di aver fatto questa puntata, perché quello che mi premeva era far ascoltare comunque la possibilità che anche in Italia, anche in Liguria, si può fare un'etichetta, si può fare un'etichetta con certe caratteristiche. E quindi niente, quello che possiamo dire noi di Frontiere Sonore è un in bocca al lupo grandissimo e grazie di essere venuto.
Grazie mille, sono molto contento di questa chiacchierata e di aver dato un po' di infarinatura generale sul mio lavoro e sulle etichette, le band.
Non hai detto che non ci possiamo rivedere anche in futuro?
Ah, sì.
Sento.
Sì.
Ringrazio
più
Massi.
Che disponibile.
Grazie a voi.
Grazie Massi. Ringraziamo come sempre l'uomo invisibile, che senza di lui.
Buonasera, buonanotte.
Buonanotte e niente, grazie che ci ha ascoltato fino adesso e ci risentiamo per l'ultima puntata con molte news. Domenica prossima alle 21, martedì ci sono i podcast, mercoledì c'è la replica, ma ve l'ho già detto prima. Quindi.
Domenica nuovamente Decati.
Dai, torna il buon Deca, sì, perché oggi si è riposato, lui si è riposato tanto oggi. Ciao, buonanotte a tutti.
Ciao.